In Libano la tregua è carta straccia, da questa mattina continuano i bombardamenti israeliani mentre l'esercito ha emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione. Hezbollah risponde lanciando missili nel nord di Israele e UNICEF denuncia in una settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti. Nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump non firma, mentre l'Iran colpisce una base statunitense in Kuwait. A bloccare i negoziati statunitensi sono gli asset iraniani congelati e divergenze sulle richieste americane. L'Italia non chiede i fondi europei per il riarmo, Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi ai nostri microfoni, rinuncia ai 10 miliardi del SAFE per insostenibilità ma non aumenta delle spese militari al 5% del PIL. È morto a Parigi Edgar Morin, il padre del pensiero complesso, aveva 104 anni, ha dialogato con i giovani su crisi della modernità, globalizzazione e incertezza. Nella seconda guerra mondiale era entrato nella resistenza francese con lo pseudonimo Morin mantenuto per tutta la vita. Le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In una settimana in Libano sono stati uccisi o feriti 77 bambini, 11 al giorno, lo denuncia UNICEF, mentre l'esercito israeliano sta intensificando i suoi attacchi sul paese. Oggi sono stati emessi diversi nuovi ordini di evacuazione nel sud e nella valle della Bekaa, mentre almeno 3 persone sono state uccise nella zona di Tiro. L'esercito israeliano ha annunciato di stare avanzando nel sud oltre la zona cuscinetto ed Hezbollah ha rivendicato attacchi verso il nord di Israele. La tregua ormai è definitivamente e platealmente violata. Andrea Iacomini è portavoce di UNICEF Italia.
Il 14 aprile è stata siglata una tregua, ma la situazione non è cambiata. È vero, oggi in una settimana 77 bambini sono stati uccisi, ricordiamo, o feriti. Si tratta praticamente di una media di 11 bambini al giorno. Questo si va a sommare, peraltro, a quanto noi abbiamo dichiarato un po' di tempo fa, esattamente il 14 di maggio, quando di fatto abbiamo denunciato la morte di altrettanti bambini. Sostanzialmente dicemmo in quel comunicato che malgrado il cessate il fuoco 59 bambini erano stati uccisi o feriti. Vedete, questi sono sostanzialmente numeri che raccontano veramente soltanto di morte, in barba veramente a qualsiasi norma del diritto internazionale umanitario e a qualsiasi forma di tregua. E a questi dobbiamo aggiungere anche 770.000 bambini che per un motivo o per l'altro non sono uccisi o feriti, ma stanno subendo sfollamenti e traumi psicologici senza precedenti. Quindi veramente il quadro della situazione in Libano, che poi ricalca molto quello che accade a Gaza, è davvero una situazione disperata. Ecco perché noi rivolgiamo il nostro appello ancora l'ennesimo per il rispetto del diritto umanitario e perché ci sia consentito, almeno con i nostri psicologi, i nostri team, di proseguire il nostro lavoro a fianco di questi bambini che oramai vivono una condizione.
Un cessate il fuoco duraturo in Libano resta anche una delle condizioni poste dall'Iran per un accordo con gli Stati Uniti. Questa mattina, secondo Bloomberg, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Si attende intanto ancora il via libera di Trump all'accordo con l'Iran dopo che ieri il presidente statunitense è stato per 2 ore nella Situation Room senza prendere una decisione. Sentiamo il servizio da New York.
L'accordo con l'Iran sembrava un passo e invece Donald Trump, dopo 2 ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca ieri, è uscito senza prendere una decisione finale. Sul tavolo un'intesa che potrebbe prolungare il cessate il fuoco e aprire una nuova fase negoziale, ma i nodi più pesanti restano ancora tutti lì. Trump continua a chiedere la rinuncia definitiva dell'Iran a qualsiasi ambizione nucleare e militare e la consegna agli Stati Uniti dell'uranio arricchito accumulato in questi anni, condizioni che gli iraniani, almeno pubblicamente, continuano a respingere. Anzi, il Ministero degli Esteri di Teheran ha persino insistito che i colloqui in corso non riguarderebbero nemmeno il programma nucleare, una distanza enorme rispetto alla posizione americana, che spiega perché, nonostante gli annunci ottimistici, la firma continui per ora a slittare. Tutto questo è arrivato in una giornata già nera per il presidente americano. Nel giro di poche ore, un giudice federale ha ordinato la rimozione del nome Trump dal Kennedy Center dopo aver giudicato irregolare la procedura con cui era stato intitolato. intitolato il complesso. Poi un tribunale di Miami ha riaperto un contenzioso fiscale che coinvolge le sue dichiarazioni dei redditi. Infine, una terza corte in Virginia ha congelato temporaneamente il controverso fondo da 1,8 miliardi di dollari creato dall'amministrazione MAGA per rimborsare personaggi politici dalle spese legali a seguito delle indagini del governo americano. Per Trump la posta in gioco rimane altissima. Un accordo con l'Iran gli offrirebbe una via d'uscita da una guerra che ha fatto impennare i prezzi dell'energia e calare i suoi indici di gradimento. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Polonia, Stati Baltici, ora la Romania, sempre più provocazioni russe, tutti nella NATO dovrebbero finalmente iniziare a prendere sul serio questi fatti e queste parole. Lo ha scritto sui social il premier polacco Donald Tusk dopo che ieri un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania vicino al confine con l'Ucraina, causando due feriti. Il presidente rumeno ha accusato Mosca di un totale disprezzo per il diritto internazionale e per le vite dei civili innocenti, parlando di una grave escalation. Dure anche le reazioni dei paesi NATO ed europei. Dopo l'ultimo pesante attacco russo su Kiev, quanto accaduto ieri in Romania viene visto anche come un modo per Putin di mostrare i muscoli e un tentativo di riportare Trump a negoziare con il Cremlino. Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
La Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primiti consigli o appunto provare a rilanciare, e la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation e minaccia un'escalation, come a dire, non provocateci, piuttosto tornate a dialogare con noi.
L'Italia non ha chiesto a Bruxelles i fondi europei per il riarmo safe attraverso appalti con imprese nazionali. Oggi scadono i termini per accedere a questa parte del finanziamento garantito dal bilancio dell'Unione Europea, in tutto 150 miliardi. Meloni è ipocrita, dice Bonelli dei Verdi, rinuncia ai 10 miliardi del safe ma non all'aumento delle spese militari al 5% del bilancio. Sentiamolo ai microfoni di Fabio Fimiani.
C'è una profonda ipocrisia. Giorgia Meloni si accorge che l'aumento delle spese militari è insostenibile, rinuncia ai prestiti di oltre 10 miliardi di euro del SAFE, però non dice no al 5% sul PIL che Trump ci ha imposto, che significa 40 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni, per un totale aggiuntivo di 400 miliardi di euro. Ora Giorgia Meloni deve decidere cosa fare, se pensare all'Italia o dare credito e fare sponda ai ricatti di Trump. E poi c'è l'altra richiesta. La destra vuole flessibilità sulle energia. Facciamo capire a chi ci sta ascoltando che questo significa sostanzialmente più debito per diminuire le bollette. Ma chi paga questo debito? Lo pagano gli italiani. Allora, la domanda che rivolgo: in questi anni, in 3 anni, le società energetiche hanno fatto oltre 70 miliardi di euro di profitti, i petrolieri in questi ultimi mesi hanno fatto dei profitti incredibili, ma per quale ragione non si prendono i soldi laddove qualcuno si è arricchito attraverso la guerra? C'è un problema molto serio, che a pagare in questo modo saranno due volte gli italiani.
In questo scenario non ci può essere anche uno strizzare un occhio alla destra estrema da parte di Meloni?
Questo è altamente probabile, ecco, a maggior ragione che il centrosinistra deve darsi un po' una mossa. Non è il tema del leader, il tema è che noi dobbiamo dire agli italiani, anche per conquistare quel voto che si rifugia sempre nell'astensionismo, cosa vogliamo fare degli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, cosa vogliamo fare per il lavoro che è sempre più povero, o gli inattivi che sono sempre più nella fascia giovanile, o sulla della sanità pubblica, o della questione energetica, che deve puntare ovviamente sulla grande questione delle rinnovabili per dare anche un grande supporto al tema del contrasto al cambiamento climatico.
Calci, pugni, schiaffi, vessazioni e violenze continue, il quadro abusante che sta emergendo dalla vicenda legata alla morte di una bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera a febbraio di quest'anno. Questa mattina è stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bambina, a sua volta accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Gli inquirenti hanno comunicato che nel cellulare di Iannuzzi sono state trovate foto della bambina con il volto tumefatto, immagini che la ritraggono dopo presunti pestaggi e persino un video in cui alla bambina di 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono e lei scoppia in lacrime. La madre della bambina era già stata arrestata il giorno del ritrovamento del corpo perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Aveva scritto su TikTok: non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore. L'undicenne che ieri mattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che avevano, sembra, compreso di cosa stesse parlando, molti like e le frasi come "dai, ci hai provato, buona fortuna". È solo l'ultimo di una serie di messaggi ambigui lanciati su TikTok dal ragazzino che ieri, mentre si filmava con una GoPro nel tentativo fortunatamente fallito di accoltellare suo professore di tecnologia, indossava una maglietta con scritto "me ne frego". Un caso che ricorda quello avvenuto a marzo a Trescore Balneare in provincia di Bergamo, quando un 13enne ha coltellato la sua insegnante di francese in diretta Telegram. Abbiamo parlato con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro di Milano.
Invece di parlare di internet e dei social, di cui molti parlano, dobbiamo parlare del perché sempre più spesso abbiamo delle generazioni che esprimono il disagio impugnando coltelli. Cresciuto in una società pornografizzata dove tutte le espressioni delle tue azioni devono essere riprese e mandate in onda, fa parte della cultura terribile che gli adulti hanno creato di questa società.
Il fatto che sia uno di almeno 3 episodi simili avvenuti nell'ultimo periodo ci dice qualcosa anche sull'ambiente scolastico?
Grazie a Dio non abbiamo un aumento della criminalità giovanile così significativo. Certamente ci dobbiamo preoccupare di modalità attraverso le quali oggi il conflitto dei ragazzi, come dicevo prima, viene attraverso i coltelli. Oggi non abbiamo un conflitto generazionale, no? Non abbiamo un'aggregazione di ragazzi che contestano davanti a un sistema che in generale non si occupa di loro in nessun modo. Abbiamo casi isolati di disperazione e quindi qualcosa ci dice. Il problema per me è che, come al solito, appunto, parleremo di internet, parleremo di qual è il caso e nessuno darà voce oggi a un malessere delle nuove generazioni che emerge e che molte volte riguarda anche le loro esperienze scolastiche. Il tema è prendere queste situazioni estreme e cercare di capire. Vedrà che oggi, come è già successo a Trescore Balneare, si dirà che è stata tutta colpa dei social e di internet e nessuno parlerà di che cosa sperimentano oggi i preadolescenti nell'esperienza scolastica.
Durerà fino a stasera alle 19.20 il blocco del traffico al Valico del Brennero. È iniziato questa mattina alle 10.30 e per i camion alle 7.30. Lo stop è dovuto a una manifestazione ambientalista in Austria, a Matrei am Brenner. Gli abitanti di questa parte del Tirolo protestano per l'impatto dei mezzi pesanti sull'autostrada che collega la Germania all'Italia. Si tratta di uno storico contenzioso dell'Austria con il nostro paese. Sentiamo Fabio Fimiani.
Negli ultimi 2 anni si è alzato lo scontro istituzionale tra Austria e Italia per il traffico dei tir al Valico del Brennero. La vertenza riguarda il peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti della Viptal, la Valle del Tirolo, dove transitano ogni anno 2,5 milioni di camion, soprattutto verso la Germania, di cui l'industria italiana è tra i principali fornitori. Dal 2024 l'Austria ha iniziato i blocchi unilaterali, i cosiddetti dosaggi dei transiti dei tir, oltre a blocchi notturni nei fine settimana. L'Italia ha presentato ricorso all'Unione Europea per la violazione del principio della libera circolazione delle merci e delle persone, per cui è attesa a breve la sentenza. Gli austriaci chiedono un incremento del trasferimento sui treni del traffico commerciale, anche in attesa del completamento del nuovo tunnel di base ferroviario del Brennero, 64 km, previsto per il 2032. Vienna vorrebbe anche un aumento dei pedaggi così da evitare i transiti di chi evita la Svizzera, dove i costi dei passaggi per i tir sono maggiori, oltre a mantenere il divieto di circolazione notturno per i camion e il limite di velocità di 100 km orari per tutti i mezzi.
Quinto Disability Pride oggi pomeriggio a Milano, ritrovo alle 17 in Piazza della Scala per arrivare al Castello Sforzesco. Una parata dell'orgoglio e ecologica alleata con i ciclisti, così ci racconta il portavoce Andrei Chaikin.
Orgoglio, di divertimento, di gioia. Oggi ci riuniamo per la quinta volta nel comune di Milano per il 5° Disability Pride a Milano. Già la prima edizione nel 2021 ha visto una partecipazione di oltre 1000 persone, quindi speriamo che, abbattendo le barriere architettoniche, economiche, mentali che anche oggi tantissime persone con disabilità incontreranno nel proprio percorso per arrivare al Disability Pride, speriamo di radunare più persone possibile per sensibilizzare sia la cittadinanza sia darci coraggio e forza fra di noi persone con disabilità, perché ce n'è bisogno e c'è bisogno di un esempio per tutti quegli altri persone con fragilità fragilità e disabilità che purtroppo vivono l'isolamento sociale quotidianamente e non hanno forze o non hanno esempi per abbattere certo tipo di barriere, quindi noi ci siamo per questo.
È morto a Parigi il sociologo e filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni, lo ha annunciato la moglie. Morin ha attraversato tutto il Novecento sviluppando il pensiero complesso, confrontandosi per tutta la vita con gli eventi storici, ha dialogato con le generazioni più giovani sulla crisi della modernità, la globalizzazione e il destino dell'umanità. Sentiamo il servizio da Parigi.
Una vita, un secolo sarebbe il titolo di una biografia possibile di Edgar Morin, morto la notte scorsa a 104 anni. Tanto il filosofo francese ha attraversato in prima persona e per così dire in prima linea gli ultimi 100 anni che vanno dalla seconda guerra mondiale agli albori del XXI secolo. Una vita e un secolo cominciati a 20 anni, non da filosofo ma da partigiano, un'impronta che ne segneranno il cammino e l'orizzonte. Non avrà mai smesso, scrive il quotidiano Le Monde nel suo omaggio funebre, di pensare la sua vita e di vivere il suo pensiero. Non sono di quelli che hanno una carriera, scriveva nel 1994 nel suo libro più autobiografico I miei demoni, ma di quelli che hanno una vita. Una vita a pensare la complessità e a renderla intelligibile a noi non addetti ai lavori, semplici cittadini pensanti. Una volontà, un'ambizione, per non dire una disciplina, chiamiamola popolare, che ne ha fatto nei decenni il filosofo francese più noto, riconosciuto e tradotto nel mondo, ultimo emblema di una generazione ormai leggendaria del pensiero francese, che va da Sartre e Camus a Foucault e Bourdieu, passando per Derrida, Lévi-Strauss, Barthes o Althusser, solo per citarne alcuni. Comunista critico dello stalinismo, eletto, si potrebbe dire honoris causa, tra i padri nobili della gauche, di volta in volta filosofo, ma anche sociologo, antropologo o ancora pensatore della scienza e della sua etica, tanto urgente quanto in pericolo. Edgar Morin non ha mai smesso di mischiare i saperi, le discipline, gli strumenti critici o le forme di trasmissione per allargare orizzonti, prospettive, pratiche e perché no speranze, restando, diranno i critici più refrattari, un inguaribile ottimista in un mondo di catastrofi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Fabio Fimiani e Martina Stefanoni per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata.